Good morning Genova e benvenuti a questa trasmissione di approfondimento in cui andiamo ancora una volta, ma non è mai abbastanza, visto la situazione, visti i momenti che stiamo vivendo, a approfondire sul tema vaccini e sul tema varianti del virus. Argomenti certamente, diciamo così, interessanti, anche se in alcuni casi insidiosi e carichi di ansia per quello che stiamo vivendo, ma cerchiamo appunto in questo modo di districarci tra le tante notizie, le tante fake news che girano sull'argomento e cerchiamo di capirci qualcosa di più di quello che sta accadendo. Lo andiamo a fare con un esperto, comunque qualcuno che ci lavora costantemente. Abbiamo con noi Leo Chessa, che saluto, che è qui con noi, eccolo, è un medico volontario della Città Aperta, l'associazione Città Aperta, ma con grande esperienza alle spalle. Ma su questo, Chessa, magari fai giusto una premessa per raccontarci quali sono le tue competenze, perché ti trovi a parlare e a approfondire su questo argomento.
Grazie, grazie, buonasera a tutti. Io sono un medico chirurgo, però sono uno specialista di chirurgia toracica, quindi non sono un esperto né di malattie infettive, né di virologia, né di epidemiologia. Però in questi mesi, quando è scoppiato l'epidemia e la pandemia, sono, come dire, adeguato a studiare un pochettino di più di nuovo, e perché tramite gli amici di Good Morning Genova ho aperto una rubrica settimanale che parla appunto il vocabolario dell'epidemia, poi il vocabolario della pandemia, che parla di argomenti inerenti al coronavirus e alla malattia SARS-CoV-2. Quindi la mia rubrica ha uno scopo ed è un impegno di cercare di tradurre in termini semplici le affermazioni scientifiche fatte da infettivologi, virologi, epidemiologi, insomma, esperti, specialisti. Per cui, ecco, la mia competenza nasce da un approfondimento fatto in questi mesi, avendo però dei punti di riferimento che mettono al riparo dalle fake news. Cioè, i miei punti di riferimento scientifici sono tuttora l'Istituto Superiore della Sanità, il Comitato Tecnico Scientifico, esperti come il professor Alberto Mantovani, direttore scientifico dell'Humanitas, e poi altri esperti, tra cui anche, ad esempio, il professor Crisanti, il professor Galli, e direi, ho citato, per dire, persone che ho citato nei miei interventi in video, e anche, soprattutto, quello che ritengo, dicendolo quasi con una parola un po' così ampollosa, tra virgolette, un eroe, l'immunologo americano Anthony Fauci, che ha dovuto resistere a molti attacchi alla sua competenza scientifica. Ecco, questa era la premessa che volevo fare.
Va bene, allora fatta la premessa che insomma, si presenta di massimo livello, andiamo poi a approfondire appunto la situazione intanto dei vaccini, perché abbiamo avuto un momento di grande esposizione mediatica quando sono arrivati i vaccini, poi dopodiché la sensazione sia che insomma, in Italia si sia perso un po' come è accaduto poi nella prima, un po' neanche nella seconda ondata, il filo del discorso, tanti rivoli di protocolli diversi tra regioni e regioni, tempi diversi e strategie diverse, insomma, sembra di essere ritornati un po' nel vecchio modo di affrontare il problema virus che è costato anche parecchio in vite umane agli italiani e insomma, quali dovrebbero essere strategie efficaci affinché questo virus funzioni e che tempi ci dovrebbero essere, detto da un esperto. E adesso
Okay.
come stiamo andando?
Ok, allora, innanzitutto volevo dire un'altra cosa proprio riguardante i vaccini, che una cosa fenomenale, straordinaria che è stata fatta, ma dalla ricerca a livello mondiale, dalla scienza medica in tutto il globo, è stata questa accelerazione che c'è stata con la comparsa del Covid-19, l'accelerazione che è stata prodotta nel produrre un vaccino. Credo che sia interessante ricordare che all'inizio, quando abbiamo avuto i primi morti, si è subito detto che dalla pandemia si potrà uscire solo quando ci sarà il vaccino, ma allora si pensava, quando parlo di marzo scorso, si pensava che il vaccino sarebbe arrivato tra 4-5 anni, secondo gli standard e burocratici e di produzione e di ricerca e tutto. E invece poi già a giugno dell'anno scorso abbiamo cominciato a sentire e sapere che il vaccino sarebbe arrivato la primavera del 2021. Solo a novembre, di poco tempo fa, quindi 2 mesi fa, 1 mese e mezzo, non sapevamo ancora ben preciso quando sarebbe arrivato. Si pensava per febbraio-marzo, e invece le prime vaccinazioni sono state fatte in Inghilterra, negli USA, a metà dicembre, anche in Cina e in Russia. Quindi questa grande accelerazione è già un risultato importantissimo. Poi, se veniamo alla situazione italiana, beh, è chiaro che il problema della differenziazione dal sistema sanitario nazionale ai sistemi sanitari regionali, questo sì, è un problema, ma non solo adesso, ma non solo per il Covid, ma proprio per la gestione, soprattutto della medicina del territorio. Devo dire che comunque sull'aspetto vaccinale, comunque l'Italia è un paese che ha una larga esperienza. Solo l'anno scorso sono state fatte in totale 23 milioni di vaccinazioni. Quindi io spero che si possa anche pensare che anche su questo campo e su Ma su questo c'è molto da dire, quindi magari aspetto le prossime domande, perché sul campo delle vaccinazioni potremmo anche fare abbastanza bene. Tanto per cominciare, forse già il numero delle di inoculi che sono stati fatti dal 27 dicembre adesso sono tra i più alti, in Europa, circa 600.000 adesso, e tra i più alti anche rispetto alla popolazione nel mondo. Quindi io vorrei anche qui dare un barlume di speranza.
Ecco, una domanda molto semplice. Che tempi ci vogliono? Insomma, in quanto tempo deve essere vaccinata sostanzialmente tutta la popolazione affinché il vaccino abbia un senso, abbia un'efficacia?
Allora, no, intanto per cominciare, il vaccino ha un, il, allora, ci sono, per adesso abbiamo solo 2 vaccini a disposizione. Dal fine dicembre il vaccino Pfizer, e dal 6 dicembre è stato anche approvato il vaccino Moderna, sempre americano, sempre sull'RNA, e sempre vaccini che devono essere somministrati in 2 dosi. Pertanto, per dire, il primo vaccino, lo Pfizer, ha una almeno l'azienda produttrice ci dice che ha un'attività efficacia già dopo la prima iniezione dell'85%, poi per arrivare al 95% di efficacia dopo la seconda richiamo, che deve avvenire dopo 3 settimane. Quindi per chi le singole persone che vengono vaccinate, se dopo un mese, quindi 5-6 settimane, ci sono tutti gli anticorpi efficaci, efficienti per prevenire la malattia Covid. Per quanto riguarda invece, forse quello che sottendeva la tua domanda era quella quando si raggiungerà la famosa immunità di gregge, beh, questo difficile a dirsi adesso perché ci vorrà almeno una vaccinazione per l'Italia, ad esempio, del 70% della popolazione, quindi almeno dovrà essere vaccinate almeno 40 milioni di persone, il che, stando agli vaccini attuali, significa 80 milioni di dosi da iniettare, cioè due iniezioni per ogni persona. Ora, do un piccolo numero, ma che non vuole essere né polemico né critico, ma è solo per dire la vastità del problema. In Liguria il presidente Toti ha detto l'altro giorno, 2 giorni fa, o ieri, se non ricordo, tra ieri e oggi, che sono state fatte 16.000 iniezioni. Siamo all'inizio, 16.000 iniezioni significa in 14 giorni poco più di 1.000 iniezioni di vaccino al giorno. Sì, al giorno, ma significano che per raggiungere allora tutta la popolazione ligure ci vorrebbero 8 anni con questo media di 1.000 iniezioni al giorno. Quindi sicuramente sì, questo è solo un momento iniziale, ma si dovrà aumentare di gran lunga la platea dei vaccinatori, eccetera.
Ecco, una domanda. Questi vaccini arrivano da società farmaceutiche che l'hanno prodotta, i vari paesi li hanno acquistati, mentre leggevo che Speranza ha detto che è in corso un'analisi, una sperimentazione anche di un vaccino italiano. So che anche a Cuba si sta lavorando su una cosa di questo genere, anche altri paesi, insomma, però la domanda è, ma perché uno Stato non riesce a prodursi un vaccino, proprio deve in qualche modo trovarsi nella condizione di dover acquistare, magari anche di avere qualche problema logistico di acquisizione, perché abbiamo visto il periodo natalizio, c'era il freddo, quindi la neve, quindi c'era l'impossibilità a muoversi, anche il trattamento di questi vaccini mi sembra abbastanza complesso, vista la temperatura a cui devono stare per conservarsi. Voglio dire, questa filiera che mi sembra che stia consolidata, poteva essere diversa con la produzione di un vaccino per ogni stato.
Beh, è una domanda un po' complessa, cioè che risponde, cioè ha bisogno di risposte complesse, però la girerei anche, nel senso che per una volta meglio non avere nazionalismo nel vaccino, sia nella produzione, ma soprattutto nella distribuzione. Per una volta, cioè, nel senso che è qui quanto più vaccini si possono produrre, e tanto meglio è per tutta l'umanità, non per ogni singola nazione. E soprattutto il vaccino deve essere un bene comune e distribuito a tutti gratuitamente. Per fortuna, almeno questo in Italia, siamo riusciti ad ottenerlo. È difficile, in Italia si fanno produzioni di vari vaccini, lo faremo anche noi con la startup che si chiama Reitera, che lavora assieme in collaborazione con l'Istituto Spallanzani di Roma, e le sperimentazioni sull'uomo sono già iniziate a novembre, e sarà a disposizione probabilmente verso la fine dell'estate prossima, maggio l'estate, però il problema di avere una produzione autarchica in questo senso, in questo caso, non è necessario. Anzi, io direi invece, allora vedo il fatto, ad esempio, che l'Europa su questo si è mossa in maniera abbastanza unitaria, acquistando le dosi per tutti, dalle varie aziende produttrici che, naturalmente, le quali aziende produttrici hanno fatto a gara per arrivare tra i primi, eccetera, perché significa anche una fetta, conquistare anche dei profitti che saranno alti, perché si tratterà di miliardi di dosi da somministrare nel corso di perlomeno di quest'anno stesso.
Allora, sono arrivate delle domande interessanti che rientrano un po' in quello di cui stavamo parlando, le vado a riprendere. Allora, dando la priorità alle categorie più fragili sulla base dell'età delle patologie croniche identificate dalla regione tramite le esenzioni, dice Cristina. Quindi sostanzialmente le priorità quali sono? Mi sembra di interpretare la
Allora,
domanda. E le faccio un'altra così rispondi a tutte e due. Marco Montori dice che incidenza potrebbe avere nell'immunità delle persone che hanno fatto il Covid, cioè nell'immunità che incidenza potrebbe, che potrebbero avere le persone che hanno fatto il Covid.
dunque, alla prima domanda allora, c'è la disposizione del commissario Arcuri, quindi del Comitato Tecnico Scientifico, che ha deciso che la priorità delle vaccinazioni è per gli operatori sanitari e i pazienti delle RSA, anche per ridurre la mortalità che sappiamo che è molto più alta sopra gli 80 anni. E questa è la prima fase, quella che sarà fatta, terminata, penso, a metà febbraio, se si pensa. Poi inizierà la seconda fase, che saranno i pazienti, gli grandi anziani e poi quelli gli over 60. Chiaramente ci devono essere, e questo invece deve poi intervenire, interverranno le singole regioni per definire quali sono le sottocategorie, diciamo, di persone, in questo caso pazienti, che hanno diritto nell'ambito dai 60 agli 80 anni, che hanno diritto di fare prima la vaccinazione, e questi sì, saranno sicuramente i pazienti, le persone che hanno delle patologie per cui sono molto più a rischio. Si sa che col Covid chi ha tre patologie croniche aumenta di gran lunga la possibilità di avere gravi danni dal Covid stesso e anche di morire. Quindi le patologie croniche saranno un parametro per vaccinare prima di altre categorie di persone.
Ecco,
La
riprendiamo
seconda
ancora una
domanda.
domanda che era arrivata. È vero che verranno vaccinati anche coloro che hanno avuto il Covid?
Sì, sono già vaccinati ed è una cosa un po' particolare. Cioè, gli operatori sanitari alcuni amici anche che hanno avuto il Covid nella prima fase, tipo a marzo-aprile, sono già stati anche vaccinati. Questo è semplicemente una precauzione che riguarda proprio la categoria, io credo. Però quello che si era detto all'inizio, in ambito medico, era che coloro che hanno già avuto il Covid hanno verosimilmente ancora per almeno 9 mesi una immunità dal Covid stesso, perché hanno sviluppato gli anticorpi, quindi devono passare in seconda fila. Per gli operatori sanitari questo non è stato fatto, credo, non posso dire di più, nel senso che non so di più sulla motivazione specifica, però è probabilmente semplicemente per garantire una maggiore copertura con il vaccino a persone che hanno a che fare quotidianamente con il rischio del Covid, che però per adesso non ha dimostrato, chi ha avuto la malattia Covid a febbraio, marzo, aprile, non c'è stata nessuna recidiva perché una persona è immunizzata.
Allora, cambiamo argomento perché a fronte, diciamo, della speranza del vaccino che arriva, che ovviamente ci porta a sperare di finirla prima o poi con questa situazione, sono arrivate le varianti, la famosa variante inglese è molto temibile da quello che ho capito, e poi altre varianti che insomma sembra, dove sembra che il virus sia sia capace di mutare molto velocemente rispetto, diciamo, al, a quello iniziale di marzo-aprile. Ora parliamo un attimo della variante inglese, di che cosa si tratta, come è stata scoperta e grosso modo che potenziale ha rispetto al precedente, al virus originale. Poi andiamo a vedere se è a conoscenza, insomma, di quelle che sono le altre varianti che stanno inquietando, diciamo, l'ambiente.
Allora, ogni virus si fa le sue mutazioni proprio perché anche il virus deve difendersi dall'ambiente esterno. Quindi, per poter continuare a sopravvivere, modifica alcune parti infinitesimali del proprio patrimonio genetico, minime ma tali da modificare la sua presentazione agli esseri umani. Hai citato la variante inglese, che è probabilmente molto prossima all'altra variante altrettanto preoccupante, che è la variante sudafricana. E l'hai citata queste perché queste che sono state scoperte, la prima volta nel Kent a fine settembre, però poi a dicembre le autorità inglesi hanno detto: guardate che questa è una variante molto peculiare, per cui hanno iniziato subito il lockdown, per due motivi. Uno, per la contagiosità. Questa variante rispetto al coronavirus originario ha il 70% più di possibilità di contagiare e aggredisce molto più facilmente gli esseri umani che non il primo. E in più pare anche avere una particolare capacità di contagiare bambini e giovani. Queste sono le... Teniamo conto che le varianti, sono, per fortuna, anche queste, non hanno aumentato la mortalità. È solo aumentato il numero, è aumentato di molto il numero delle persone che hanno sperimentato il Covid, ma un'altra cosa in questo, allora, di speranza è che dai primi dati di laboratorio le varianti sia inglese che sudafricana non hanno dimostrato di essere così capaci di resistere al vaccino. Ecco, i vaccini Pfizer e Moderna, i primi che sono stati testati, si sono rivelati efficaci su queste varianti. Una cosa storica che voglio dire, tutti i virus mutano. Noi conosciamo, la scienza medica conosce il virus dell'influenza dal 1926. Da allora ha subito migliaia di variazioni, di mutazioni quindi annualmente si fa la vaccinazione antinfluenzale, che spesso deve cambiare di qualcosa per adeguarsi a questa mutazione. Per adesso la variante inglese in Italia non è così diffusa, sembra soprattutto, probabilmente è in Veneto dove sta facendo più vittime, diciamo, però ancora non è così diffusa come è in Inghilterra.
Allora, tre domande che ci arrivano appunto da chi ci sta seguendo, tutte a grappolo, diciamo. Allora, intanto Cristina Cavalli, che prima ha chiesto se chi ha avuto il coronavirus lo riprendeva, dice: io conosco personalmente le persone, anche a Genova, che lo hanno avuto due volte. Poi Alberto Banchero ci chiede: si sa quanto durerà la copertura del vaccino? E infine Donatella Alfonso dice: ci sono opinioni contrapposte, meglio vaccinare gli anziani fragili subito o i giovani che diffondono di più i contagi? Una scelta etica oltre che epidemiologica.
Allora, per la prima risposta, per la prima domanda, è probabile che le persone che conosce la signora, sono persone che hanno avuto una recrudescenza della stessa malattia, perché spesso e volentieri molte persone si riscontrano che la positività del Covid, anche se diminuiscono e vanno via i sintomi per molto tempo, poi si può ripresentare. Quindi verosimilmente non è una reinfezione, è la stessa infezione che si fa una recrudescenza. Per quanto riguarda la domanda sulla copertura dei vaccini, ancora non si sa di preciso quanto possa essere, perché ad esempio sappiamo che l'immunità potrebbe, si dice che potrebbe essere di 2 anni, perlomeno, però ancora si deve sperimentare proprio sul campo. Quando da adesso, da quando sono state iniziate le sperimentazioni cliniche di Pfizer e di Moderna, che risalgono all'estate scorsa, non pare che sui pazienti che hanno avuto il vaccino, i pazienti nella sperimentazione, abbiano avuto poi, almeno nel 96% dei casi, non hanno avuto quindi parliamo, per adesso abbiamo sicuramente dall'estate 2020 a gennaio la copertura c'è stata, non si sa fino a quanto potrà essere. E l'altra domanda di Donatella sulla scelta, è una scelta strategica, sì, è vero che dal punto di vista delle possibilità di trasmissione di contagio, i giovani sono più pericolosi, dal punto di vista però della letalità del virus sono gli anziani, le persone che corrono i maggiori pericoli. Se riusciamo si parla adesso di un piano ligure di vaccinazione, leggevo oggi, e dice che se riuscissimo a fare le vaccinazioni a tutti gli anziani over 75 da qui a fine primavera, anzi no, da qui all'estate, a giugno, si ridurrebbe la mortalità del 75%, cioè almeno 3/4.
Allora io vado a riprendere un elemento che ci hai segnalato, che però molto spesso è uno dei più aggrediti dalle fake news, ovvero nella sostanza tu hai detto che gli attuali vaccini Pfizer e Moderna in ogni caso sarebbero in grado di controllare anche le varianti, mentre le fake news più rilevanti sono quelle che dicono che sostanzialmente le varianti sarebbero in grado di rendere inefficaci i vaccini. Andiamo a fare il focus un attimo su questo elemento, anche se l'hai già accennato.
No, sì, su questo d'altronde non si può essere possibilisti solamente, cioè non scientificamente non si può assolutamente dire che le varianti saranno sicuramente debellate dal vaccino, non si può dire con estrema sicurezza, si sa solo che la fase 1 ad esempio di prova del vaccino ha visto che c'erano gli stessi risultati che non sul coronavirus precedente, quindi si presume che sarà così, però questo ce lo potrà dire solamente il tempo quando sapremo quanta gente vaccinata, quelli che saranno vaccinati ma che invece sviluppano una malattia Covid, sappiamo che potrebbero essere su un percentuale del 4%, se il 4% fossero tutti geneticamente dovuti alla variante inglese, allora si potrebbe pensare che su questo agisce meno, però questo ancora onestamente non si può dire con caratteri definitivi.
Allora, due domande che ci arrivano da Marco Moretti, ancora un'aggiunta, una Precisazioni Marco Montori. Perché non vaccinare gli adolescenti? Proteggiamo anziani vaccinando operatori e sanitari, i ragazzi sono meno e diffondono, inutile nasconderlo. E Montori aggiunge anche gli insegnanti. Cioè, in sostanza, allora, Moretti dice sì. Prendiamo quelli che sono meno, che però sono quelli che diffondono di più, e in qualche modo aggiriamo il problema.
Sì, il problema è che non, sì, l'ho detto prima e sono anch'io d'accordo sul fatto che sono i giovani che possono diffondere di più perché sono anche gli asintomatici, perché girano, eccetera. Però si tratta di una scelta strategica che personalmente condivido. Però in qualche altra nazione è stato scelto anche di fare giusto così, di fare i giovani, però sono scelte anche queste che possono essere fatte a livello nazionale, non neanche a livello regionale. E per quanto riguarda invece la domanda di Montoli, non mi ricordo più bene.
Gli insegnanti, cioè in sostanza vaccinare gli insegnanti.
Certo. Allora, sicuro, gli insegnanti dovrebbero rientrare tra la prossima categoria, dovrebbero, non so quanto sarà accettata questa cosa, però è vero, perché io sono convinto che il luogo scuola sia effettivamente un luogo sicuro, anche dal punto di vista della diffusione del Covid. Il problema è stato ed è quello dei trasporti o di altre questioni, più che la scuola stessa. Però gli insegnanti, tra l'altro in Italia l'età media degli insegnanti è piuttosto elevata, quindi è sicuramente una categoria che io farei, subito dopo gli operatori sanitari, metterei nel conto delle persone che devono essere sottoposte a vaccinazione. Una cosa importantissima che mi sembra strana, da una parte ci sono i cosiddetti Novax, gente del genere, che mettono in giro voce, ma dall'altra c'è, non so se l'avete notato, ma c'è una accoglienza nei confronti del vaccino che è straordinaria. Nelle regioni in cui si è iniziato a fare le vaccinazioni, l'85% ad esempio degli operatori sanitari hanno dichiarato il desiderio di essere vaccinati, eccetera, che in genere non è certo di questo livello.
Allora, c'era una domanda che intanto Tita Carmelita dice: quali sono le patologie preesistenti che maggiormente suggeriscono di effettuare la vaccinazione? Poi Luca Bacchelli dice: perché a vaccino fatto bisogna continuare ad usare la mascherina? E poi Tina Russo dice: è possibile consultare il calendario delle vaccinazioni per le varie categorie?
Dunque. Allora, semplice, non esiste ancora il calendario delle varie categorie. Ci sono delle fasi che sono state pubblicate, ma sono molto generali, non riguardano le categorie. È perché poi non si sa bene nemmeno quante vaccinazioni si riusciranno a fare, perché dovrà aumentare di molto la capacità di vaccinazione. Però ancora non c'è questo calendario. La domanda sulle patologie: sono le patologie più a rischio per il Covid sono quelle legate all'età, patologie a livello respiratorio, patologie a livello della circolazione, ipertensione arteriosa, il diabete e anche l'obesità. In più, naturalmente, la prima patologia è l'età. Superiore ai 80 anni la mortalità aumenta di moltissimo colpisce di più gli uomini rispetto alle donne. Per quanto riguarda la mascherina, va tenuta anche se sei vaccinato, perché devi, non si sa ancora. Sì, puoi essere vaccinato, ma non si sa ancora se tu puoi trasportare il virus. Quindi per adesso è consigliabile fino a che non si raggiungerà quella famosa immunità di gregge che gli esperti immagino possibile, se la campagna vaccinale sarà straordinaria come deve essere, sarà possibile solamente con l'autunno prossimo.
Allora, una domanda che riguarda questo periodo, perché il vaccino è arrivato, però sicuramente noi abbiamo vissuto tutte le vacanze natalizie, diciamo in zone rosse, arancioni, comunque con una grande preoccupazione da parte del governo circa la possibilità di ulteriori contagi, e comunque i dati hanno mostrato che anche in questo periodo, nonostante tutto, i contagi sono stati alti, anche purtroppo le cifre legate ai morti. Ora c'è pur sempre comunque un dibattito da parte della popolazione tra, diciamo così, negazionisti e preoccupati su come si è propagato il virus in questi giorni. Nella sostanza c'è chi dice: beh, è stato inutile fare la zona rossa anche perché hai visto che ogni caso ci sono stati lo stesso i contagiati e i morti. Però a me viene da dire che forse l'unica ragione che ha provocato questo elemento è che molti hanno trasgredito delle regole in tanti modi e magari in maniera molto così capillare, però sostanzialmente tante indicazioni non sono state recepite. La
Allora,
tua opinione?
l'Italia è stata gratificata, diciamo, dall'Organizzazione Mondiale della Sanità come uno dei paesi che nella prima fase si sono comportati meglio rispetto al contrasto della diffusione del virus e avendo impostato un lockdown molto severo, molto duro e che nel giro di poco più di 2 mesi è riuscito a portare la diffusione del contagio quasi a livello zero e anche la mortalità. Poi ci sono stati coloro che dicevano che il virus era cambiato, che non esisteva più, che è clinicamente morto e abbiamo visto i risultati con gli assembramenti, le discoteche e quello che c'è stato. E questo ha riportato. A novembre c'è stata un fenomeno, una festa particolare negli Stati Uniti che è il Thanksgiving. E nelle 2 settimane dopo c'è stato un raddoppio della mortalità negli Stati Uniti. E si sapeva che se avessimo lasciato libertà di incontri tra parenti, varie persone, amici, eccetera, come è stato lasciato negli Stati Uniti, la stessa cosa sarebbe successa anche in Italia, come negli altri resti d'Europa. E in effetti, io ritengo che comunque il livello di diffusione del virus si è stabilizzato in un plateau e la discesa è lentissima, è stato più alto nelle 2 settimane tra il 6 e il 25 novembre, però poi pian pianino si era, e adesso vedremo sicuramente dopo le vacanze natalizie un certo aumento. Ma non credo che sia una terza ondata.
Allora, quattro domande, mi sembra, tre, quattro domande che ci sono, quattro, ecco, vabbè, intanto ci sono dei saluti dalla Val di Sole da parte di Pier Antonio Borga a lei, e poi Eugenia Liotta che dice: cosa ne pensa di tutte le notizie sugli effetti collaterali del vaccino? Poi Milli Girella dice: tutti spingono a fare il vaccino, giustamente, però non si sa ancora niente su dove, quando e per chi, e allora cosa dobbiamo fare. Marco Moretti, tra i non anziani a rischio che posto hanno i disabili per vaccinazione? Insomma, qualcosa hai già detto, quindi magari la ripetiamo proprio velocemente. Invece, alcuni temi, tipo quest'ultimo, mi sembra molto interessante, per i
Allora,
non
dunque,
disabili.
quello sugli effetti collaterali, bene, dunque, gli effetti collaterali dei vaccini in generale sono modestissimi gli effetti collaterali del vaccino Pfizer e del vaccino Moderna sono stati altrettanto modesti. Anzi, leggevo proprio oggi da un report dell'Istituto Superiore di Sanità che nel gruppo dei vaccinati, nella sperimentazione clinica, nel gruppo dei vaccinati rispetto ai placebo, cioè quelli che non hanno ricevuto il vaccino ma hanno ricevuto solamente una fialetta di soluzione fisiologica, nel gruppo dei vaccinati la febbre è stata di 50 persone, mentre invece del placebo è stata di 60 e oltre persone, che la cefalea è stata molto meno nei vaccinati che non quelli con l'effetto placebo. Quindi tranquillizziamo, gli effetti collaterali del vaccino sono modestissimi, se non un gonfiore che passa nel giro di 2 o 3 giorni nella sede dell'inoculo, e ci può essere qualche aumento di temperatura, ma niente di particolare. Invece sull'ultima domanda, che non ricordo, non l'ho segnato bene.
Allora, che posto hanno i disabili nella vaccinazione?
Ah, credo che ci possano essere considerati come categoria che ha una priorità assolutamente dovrà essere considerata, però questo dipenderà dalle scelte che si fanno a livello che si faranno a livello regionale. Però ancora, come dico, la domanda dell'altra persona che diceva quando, come, eccetera,
Sì.
vi dico che anch'io, che sono un medico volontario, non sono più quindi nel sistema sanitario nazionale, non so quando farò la vaccinazione. Io spero di farla prima possibile, naturalmente, anche perché lavorando in un ambulatorio medico per i migranti, è chiaro che il pericolo del contagio. Posso correre come qualsiasi altro medico o qualsiasi altro. Quindi, però non lo so ancora neanch'io. Spero che sia presto.
Va bene, direi che le domande sono arrivate tutte, ce ne sono state anche tantissime e più o meno abbiamo esaurito l'argomento, almeno per il momento, diciamo, perché poi effettivamente diciamo, siamo in progress, vedremo tra 2 o 3 settimane cosa accade. Al momento non possiamo fare altro che ringraziare Leo Chessa per la sua disponibilità di questi minuti preziosi che hanno anche risolto un po' qualche dubbio, se qualcuno l'aveva, intanto comunque.
Speriamo.
Immagino che continuerà un dibattito che oramai è più una nevrosi che un dibattito, però purtroppo viviamo in quest'epoca. Grazie ovviamente a Leo Chessa per la sua disponibilità, grazie a tutti quelli che ci hanno seguito. Vi ricordo che potete seguirci sia su questa piattaforma, ma anche sulla radio, se vi scaricate l'app disponibile appunto sul sito di Good Morning Genova. E quindi grazie a tutti e buona serata.
Ringrazio anch'io, vi saluto e tanti saluti agli amici di Good Morning Genova.